Ben ritrovate e ben ritrovati per questa nuova puntata di Appunti di un Rettore che dedichiamo a Marcello Gandini, un grande designer italiano. Marcello Gandini è nato a Torino il 26 agosto del 1938. È noto per aver disegnato alcune delle più innovative automobili italiane, a partire dalla metà degli anni 60. Oltre che nel settore automobilistico, si è anche impegnato nel settore del disegno industriale e nei componenti d'arredo. Appassionato di meccanica fin dall'infanzia, rifiutò di seguire il consiglio della sua famiglia, cioè di studiare nelle scienze dell'uomo e della società e diventare un avvocato e un musicista. E invece diventò un designer lasciando casa e fu capo designer della Bertone, succedendo al coetaneo Giorgetto Giugiaro, sino al 1980, quando preferì continuare la sua attività come libero professionista. Alla carrozzeria Bertone disegnò alcune delle più apprezzate auto sportive italiane degli anni 60 e 70, tra cui la Lamborghini Miura, l'Espada, l'Urraco e la Countach, l'Alfa Romeo Monreal, la Lancia Stratos, la Fiat X19 e la Ferrari GT4, senza considerare le innumerevoli concept cars. Io sono nato nel 1965 e quando ero piccolo ricevetti in regalo una macchina a pedali che non dimenticherò mai. Era proprio una versione mini della Lamborghini Miura di Gandini, con cui giravo nei corridoi dell'appartamento che mi ha poi visto crescere fino alla maggiore età. Piccola, poco citata ma comunque significativa, è la collaborazione tra Gandini e la Innocenti di Milano, che portò nel 1974 alla presentazione delle nuove Mini 90 e 120, auto che con diverse evoluzioni meccaniche e un disegno da super utilitaria ante litteram rimasero in produzione per altri 19 anni. Dalle auto sportive all'utilitaria, non c'è che dire, un designer quanto mai eclettico e non convenzionale. Il 12 gennaio di quest'anno, il Politecnico di Torino gli ha conferito la laurea honoris causa in ingegneria meccanica. Proprio in quell'occasione, la cerimonia è visibile sul canale YouTube del Politecnico di Torino, Marcello Gandini ha tenuto una lectio magistralis memorabile, ricca di messaggi per i nostri studenti che mi fa piacere riportarvi e commentare. Tanto per cominciare, fu un ribelle, rifiutando gli studi legali e la musica per seguire la sua passione, la meccanica, e diventare, lasciando la famiglia, un designer. Sentiamo questo passo dalle sue parole.
Mio padre Marco aveva due lauree ed era direttore d'orchestra. L'unica possibilità in famiglia era il liceo classico prima e l'università a seguire. Per consuetudine, appunto, ho quindi frequentato il liceo classico e studiato pianoforte. E sempre per consuetudine, appunto, tutta questa cultura classica, un contesto così rigido e conservatore, l'imposizione di schemi precostituiti hanno da subito scatenato in me una passione incondizionata per i motori, per la meccanica, per la tecnologia, che si trattasse di disegno, di corse o di futuro. Alla fine del liceo divenni definitivamente un ragazzo ribelle, perché rifiutai di iscrivermi all'università per seguire la mia vocazione di progettare automobili. In famiglia la cosa non fu vista bene. All'epoca non si poteva stare in casa senza seguire le regole e le volontà dei genitori. Mi trovai diseredato e derelitto a vivere con un amico e nessun soldo e tantissime idee.
Al suo fianco una donna che ne moderava gli effetti e sapeva, nelle mura familiari, dargli conforto e solidità. A lei ha riconosciuto una parte importante del merito per il suo successo professionale. Sentiamolo dalle sue parole.
In questo periodo avevo 23 anni. Conobbi mia moglie Claudia, che ha iniziato allora e continua a essere oggi la chiave del mio successo e dei grandi risultati che abbiamo raggiunto insieme. Io ho la mente creativa, lei la capacità di creare stabilità, solidità, di sostenermi, di organizzare, di mantenere relazioni.
Certamente la società a quel tempo era patriarcale e il ruolo ancillare delle donne oggi non regge più. Era lo stesso modello che io ho vissuto con la mia famiglia di origine. Mio padre, grande lavoratore, professore e consulente di grandi gruppi industriali al contempo, e mia madre a svolgere il fondamentale ruolo di tenuta della famiglia. Oggi, lavorando sia il marito che la moglie in numerosissimi casi, la tenuta della famiglia si fonda sul cambiare insieme, sul riuscire a camminare su strade parallele e ogni giorno stupirsi un poco. È molto più complesso garantire quell'equilibrio e quella stabilità che è stato il cemento della famiglia di Gandini, come di quella da cui sono nato io. E veniamo ai consigli ai giovani. Essi riguardano la loro indipendenza, la loro competenza, la loro creatività, la valorizzazione di loro stessi e la radicalità. Li commentiamo ad uno. Ecco il primo.
Ricavate dalle limitazioni e dalle imposizioni un forte, caparbio e costruttivo senso di ribellione alle imposizioni.
I limiti a cui si riferiva Gandini in questo consiglio sono certamente limiti pretestuosi, frenanti della libertà delle persone, non utili. Oggi invece abbiamo dei limiti da tecnologi quali siamo da seguire, che sono i limiti etici, i limiti della responsabilità sociale, quelli legati a uno sviluppo che non sia estrattivo e consumistico, ma che sia sostenibile. Non è più, insomma, il mondo in cui Gandini aveva lavorato in quei decenni importanti, dove regnava il mercato e il profitto e si cercava, con il bene automobile, di vendere un prodotto che dava emozioni oltre che un servizio. Oggi occorre conciliare tutto questo con uno sviluppo sostenibile. Secondo consiglio di Gandini.
Per progettare qualcosa di nuovo è necessario conoscere tutto. Tutto ciò che è già stato realizzato in passato nel vostro settore.
Questo è sacrosanto ed è vero ancora oggi, anche se oggi è più facile di un tempo arrivare a conoscere tutto. Per esperienza sì, in parte, ma soprattutto attraverso il digitale e addirittura l'intelligenza artificiale generativa, saremo in grado in un batter d'occhio di conoscere tutto, veramente tutto, quello che è a disposizione degli esseri umani. Pur essendo il numero di dati creati ogni anno pari a tutto quello che è stato creato dall'umanità nella storia precedente. È facile oggi, dato un certo ambito di applicazione, riuscire ad avere quello che c'è a disposizione per poter effettivamente fondare una creatività su di questo. Terzo consiglio.
Anche se all'inizio è difficilissimo, non smettete mai di cercare il posto di lavoro adatto a voi. Le persone che vi valorizzano e mettono in condizione di esprimere capacità e talento.
Questo consiglio, consentitemi, mi ricorda molto quello che ci si fa quando si va a imparare a tennis, di giocare a tennis con chi è più bravo di noi, di non sedersi sulle cose facili, ma di riuscire, cambiando continuativamente e mettendosi in gioco, a trovare il meglio di se stessi, a imparare di più e a realizzarsi di più. Oggi è necessario cambiare. Tutto intorno a noi cambia e se non cambiassimo come professionisti non riusciremmo ad esprimerci. Bisogna anche predisporsi al cambiamento, non avere paura, avere coraggio, e questa è una delle cose principali che dobbiamo, in un'università come il Politecnico, insegnare ai nostri studenti. Quarto consiglio.
Utilizzate la tecnologia per quello che è, cioè un mezzo per mettere in pratica delle idee. Se non c'è un'idea originale, nessun prodigio tecnologico la può creare al vostro posto.
Le tecnologie hanno sempre uno scopo che ci aiuta a svolgere una funzione attraverso di loro, ma non sono esse stesse creative quasi per definizione. Cioè quello che fanno è perché un uomo le ha progettate perché lo facessero. La creatività, insomma, è e rimane umana e basta. Quinto ed ultimo consiglio.
Battetevi per non fare mai ciò che qualcuno ha già fatto. Non ripetete nemmeno voi stessi. Trovate soluzioni magari difficili, ma nuove.
Ancora una volta, nel finale, Gandini ricorda la componente sfidante del suo lavoro e la necessità di non adagiarsi su quanto è già noto, su quell'innovazione incrementale che può dare una minima soddisfazione, sì, ma non è nulla rispetto a quello che può dare la ricerca di un passo avanti significativo, di un qualcosa di radicalmente nuovo. Questo non solo richiede di investire molto nella propria competenza per poter essere innovativi, ma mi ricorda molto il triste paradigma della rinuncia fatta dal nostro paese ad investire in ricerca, innovazione e in infrastrutture adeguate per farla, a vantaggio del supporto sterile e diseducativo alle nostre imprese, di cui ho già fatto riferimento in un podcast precedente. Consentitemi nel finale di questo podcast di ringraziare Marcello Gandini per la sua opera e per essere un eccellente rappresentante del sapere politecnico, designer e ingegnere al contempo, capace di coniugare forma, tecnologia e funzione. Un ingegnere creativo, anche se questo sembra un ossimoro, un ingegnere umanista che racchiude in sé appieno l'essenza delle figure professionali che vogliamo formare, un vero simbolo, una vera bandiera del nuovo Politecnico che abbiamo in questi anni plasmato. Siamo giunti alla fine di questo podcast, vi saluto caramente e vi auguro un buon lavoro e buono studio. A risentirci presto.